Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010. Gli occhi pieni di sangue. San Bonaventura spiega con chiarezza che il serafico padre, a causa del continuo piangere, era incorso in una gravissima malattia di occhi. Il medico cercava di persuaderlo ad astenersi dalle lacrime se voleva sfuggire alla cecità, ma egli non accondiscese in alcun modo, affermando che preferiva perdere la luce della vista corporale piuttosto che frenare le lacrime e reprimere così la devozione dello spirito, poiché con le lacrime l'occhio interiore diventa mondo e riesce a vedere Dio. E già poco prima San Bonaventura, nella Leggenda Maggiore, scrive che al medico oculista, che con insistenza esortava San Francesco a non piangere più se voleva sfuggire alla cecità completa, il serafico padre rispose: «O fratello medico, non si deve, per amore della vista che abbiamo in comune con le mosche, allontanare da noi neppure in piccola misura la luce eterna che viene a visitarci. Il dono della vista non l'ha ricevuto lo spirito per il bene del corpo, ma l'ha ricevuto il corpo per il bene dello spirito». Splendide lezioni queste del serafico padre sul valore ben superiore della vista spirituale e soprannaturale rispetto a quella soltanto materiale e naturale. Ma quanto valgono per molti di noi queste splendide lezioni di vita? Se pensiamo all'uso degli occhi di molti figli del poverello, che ogni giorno sono fissi per ore intere sul video del televisore per vedere sport, festival, spettacoli, film, e loro soliti contorni di ordinaria e ben procace indecenza, non dovremmo ritenerci veri figli degeneri del serafico padre? E che cosa dire delle stampe di giornali quotidiani e di settimanali, i quali non perdono occasione per mettere in mostra illustrazioni immonde e scandalose, e che si trovano anche nei conventi, sotto gli occhi curiosi di tutti i frati e anche degli eventuali ospiti secolari? E che cosa dire della tranquilla spoliazione di quadri sacri e di immagini di santi avvenuta in molte camere, corridoi e altri ambienti di interi conventi e collegi serafici, sostituendo quelle immagini sante con immagini di animali, fiori, alberi, fiumi, scogli e via di seguito? In tal modo ciò che è santo, sacro e divino deve essere sottratto alla vista dei frati per far guardare a loro le cose precarie e caduche di questa misera terra. Siamo al capovolgimento più insensato delle parole ardenti di San Paolo Apostolo: passa la scena di questo mondo. E ancora di più: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, non quelle della terra. Un particolare nel pianto di San Francesco che è molto importante e che fa anche tenerezza è costituito dal fatto che egli, con la sua altissima devozione di amore indicibile alla Madonna, ha lasciato un capitolo delizioso e commovente delle sue lacrime versate nei riguardi del mistero ineffabile di Maria Santissima. Il Celano, infatti, ci parla delle lacrime di San Francesco quando presenta un bel quadretto del mistero del Santo Natale con la nascita di Gesù dalla sua Vergine Madre, avvenuta nella misera stalla di Betlemme. Scrive dunque il Celano: San Francesco non poteva ripensare senza piangere in quanta penuria si era trovata in quel giorno la Vergine poverella. Una volta, mentre era seduto a pranzo, un frate gli ricordò la povertà della Beata Vergine e l'indigenza di Cristo suo figlio. Subito si alzò da mensa, scoppiò in singhiozzi di dolore e col volto bagnato di lacrime mangiò il resto del pane sulla nuda terra. Per questo chiamava la povertà virtù regale, perché rifulse con tanto splendore nel Re dei Re e nella Regina. E dobbiamo pur ricordare che l'ultima volontà del Serafico Padre ripeteva questo stesso richiamo. Io, frate Francesco piccolo, voglio seguire la vita e la povertà dell'Altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua Santissima Madre e perseverare in essa fino alla fine. E anche Angelo Clarino riferisce l'insegnamento del Serafico Padre, il quale non mancava di comunicare i segreti del suo cuore, ricordando che Gesù è nato in una grotta da madre povera e che è stato deposto nel presepio, involto in pannicelli, perché non c'era posto per lui nell'albergo, riecheggiando in queste parole quelle scritte nella regola di Santa Chiara: per amore del Santissimo Bambino ravvolto in poveri pannicelli e adagiato nel presepio e della sua Santissima Madre, ammonisco, prego caldamente ed esorto le mie sorelle a vestire sempre indumenti vili. Santa Chiara, sposa del Crocifisso. A voler evidenziare la sintonia mirabile con cui l'anima di Santa Chiara di Assisi era in comunione armoniosissima con l'anima di San Francesco, con i suoi ideali e in particolare con la sua ardente passione d'amore per Gesù crocifisso, espressa con il suo bruciante pianto di amore e di dolore, basterebbe leggere i due brevi capitoli scritti nella leggenda di Santa Chiara con i titoli molto significativi: il suo ardentissimo amore per il crocifisso e memoriale della passione del Signore. Nella magnifica biografia contenuta nella leggenda di Santa Chiara possiamo leggere alcune frasi molto espressive dello stesso pianto di amore e di dolore di Santa Chiara nei riguardi di Gesù crocifisso. Per lunghi tratti, dopo compieta, Santa Chiara prega con le sorelle, e i fiumi di lacrime che la inondano eccitano al pianto anche le altre. Spessissimo, prostrata in orazione, col volto a terra, bagna il suolo di lacrime e lo sfiora con baci, così che pare avere sempre tra le braccia il suo Gesù, i cui piedi inondare di lacrime, su cui imprimere baci. Le è familiare il pianto della passione del Signore. Il pianto di Cristo sofferente la rende come ebbra. Insegna le novizie a piangere Cristo crocifisso, e ciò che va insegnando con le parole lo esemplifica insieme coi fatti, poiché spesso, mentre le esortava singolarmente a questo, il suo pianto preveniva le sue parole. Santa Chiara, inseparabile da San Francesco, imparò l'ufficio della croce, come l'aveva composto San Francesco, l'amante della croce, e fu solita recitarlo con pari amore. Si cingeva sulla carne, sotto le vesti, una cordicella annodata con 13 nodi, come segreto memoriale delle ferite del Salvatore. Nelle testimonianze riportate per il processo di canonizzazione di Santa Chiara, leggiamo queste altre significative espressioni sul pianto di Santa Chiara. Nella orazione aveva abbondanza di lacrime e con le sore mostrava letizia spirituale. La sera, dopo compieta, stava lungamente in orazione con abbondanza di lacrime. La Madonna Chiara stava inferma e non di meno la notte se levava su nel letto e vegliava in orazione con moltitudine de lacrime. Il pianto di amore e di dolore del Serafico Padre San Francesco e della Madre Santa Chiara su Gesù Crocifisso è un'unica sublime sinfonia di amore appassionato e di dolore bruciante che ha fatto scuola e si è tramandato di secolo in secolo. In San Pietro d'Alcantara e Santa Veronica Giuliani, in San Giacomo della Marca e San Giovan Giuseppe della Croce, in San Leonardo da Porto Maurizio e San Pio da Pietrelcina, per nominare soltanto alcuni dei numerosissimi santi e sante francescani vissuti in 8 secoli di storia francescana. Il pianto dell'amore appassionato, adorante e bruciante di San Francesco a Gesù Crocifisso si può dire che sia stato l'amore supremo di San Francesco d'Assisi, l'amore mistico consumante e trasformante, ossia l'amore divino, che lo ha completamente reso conforme a Cristo, cristificandolo interamente nell'anima e nel corpo, cristificandolo nella maniera più totale e davvero straordinaria sopra ogni altra, con la sanguinosa stigmatizzazione. Al bando il crocifisso. Il pianto di amore al crocifisso da parte di San Francesco e dei numerosi santi francescani lungo gli 8 secoli di storia del francescanesimo ha riempito la terra, si può dire, facendo penetrare il crocifisso anzitutto nei cuori dei cristiani, ma anche nelle forme di culto e di devozione esterne. Con la presenza e la venerazione del crocifisso, non solo nelle chiese e nelle cappelle, ma via via anche nelle case, nelle scuole, negli ospedali, nelle fabbriche, negli uffici pubblici, oltre che nelle edicole ai crocicchi delle strade, specie sui monti. Si pensi in particolare alla devozione e alla pratica della Via Crucis, della quale fu ardente e instancabile apostolo il francescano San Leonardo da Porto Maurizio. Devozione inserita e presente fino a qualche tempo fa nelle chiese e cappelle, presente nei libretti di preghiere per la vita del cristiano, fonte di meditazione, specialmente nel giorno di venerdì, che spinge facilmente anche al pianto di amore e di dolore per Gesù crocifisso. Ma che cosa ne è oggi del crocifisso? Non si è forse arrivati già, da più parti, a chiederne la rimozione e magari la sparizione da ogni dove? Non c'è stato già il coraggio di portarlo sul banco degli imputati in qualche tribunale di questo mondo? Non si è forse già all'ostracismo, ormai, nei riguardi di questa immagine sacra, benedetta e amata da 2 millenni di storia del cristianesimo e di vita cristiana? A tanto ci siamo ridotti, quindi? Particolarmente nella nostra Europa, una volta chiamata Christianitas per la sua ricca vita di fede, ma oggi purtroppo diventata apostata, decisa persino a rinnegare le sue radici cristiane. Non fa meraviglia l'ostracismo al crocifisso nei luoghi pubblici, considerato e diventato ormai il crocifisso un oggetto pericoloso e dannoso, da condannare perciò al bando da ogni luogo. Povera cristianità, povera chiesa, povera Europa, poveri uomini che preferiscono rendersi schiavi di Satana, il principe di questo mondo, che hanno scelto di vivere da schiavi del mondo posto tutto sotto il maligno, rifiutando e mettendo al bando il crocifisso, ossia colui che fu crocifisso per la loro salvezza eterna. C'è davvero solo da piangere per questa nostra autodistruzione, per questa nostra caduta sotto l'orrenda potestà delle tenebre, che vuole trasformare questa nostra terra in una terra delle tenebre e dell'ombra della morte, terra di caligine e di disordine, dove la luce è come le tenebre. Gesù crocifisso e risorto, salvaci, salvaci, salvaci. Il pianto per i peccatori. La salvezza delle anime è stata l'altra grande passione di amore soprannaturale che occupò l'anima e il cuore di San Francesco d'Assisi, in diretta dipendenza dell'amore tutto serafico per il crocifisso, facendogli versare non poche lacrime nella preghiera ardente per ottenere la salvezza eterna di tanti fratelli fuori strada, senza Dio o contro Dio. Con parole splendide, San Bonaventura descrive così l'anima sublime del serafico padre. Lo zelo per la salvezza dei fratelli, che si sprigionava dal fuoco della carità, trapassò come spada affilata e fiammeggiante le intime fibre di Francesco, a tal punto che quest'uomo appariva tutto gelosia, acceso da uno zelo bruciante, tormentato dalle pene della compassione. Quando vedeva che le anime redente dal sangue prezioso di Cristo venivano insozzate dalla bruttura del peccato, si sentiva trapassato da un dolore straordinario e trafiggente. Le compiangeva con una commiserazione così tenera che ogni giorno le partoriva in Cristo come una madre. E poco dopo lo stesso San Bonaventura continua affermando che San Francesco, dopo il mirabile prodigio delle stimmate di Cristo impresse anche nel suo corpo, veniva elevato in Dio dall'incendio dell'amore serafico, ma si sentiva anche trafitto dal fervore dello zelo per le anime e insieme con il suo crocifisso Signore sentiva la sete di salvare tutti quelli che si devono salvare. Di qui scaturiva di conseguenza l'ardore serafico della preghiera incessante di San Francesco, unita a lacrime e gemiti senza misura, sentendo egli in realtà la sete stessa di Cristo crocifisso per la salvezza degli uomini. Da qui scaturivano anche la generosità della sua penitenza eroica senza limiti, lo slancio del suo apostolato instancabile come predicatore della parola di Dio, la ricerca del martirio, il pianto sui peccatori, come spiega bene frate Ubertino da Casale. San Francesco d'Assisi, roveto ardente di amore appassionato a Gesù crocifisso, morto per la nostra salvezza, e fontana zampillante di lacrime d'amore e di dolore per la salvezza delle anime dalla perdizione nell'inferno eterno, sia specchio e richiamo per noi, suoi figli, che forse siamo davvero tutt'altro che roveto ardente di amore al crocifisso e fontana zampillante di lacrime sui peccatori, così come era lui, e come dovremmo esserlo anche noi, per la stessa sua vocazione d'amore serafico e missione salvifica. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010.